Senti, e vabbè, Real Madrid, cosa vogliamo parlare del Real Madrid? Ah, tu giocavi con Cassano quell'anno?
Sì. No, è lui che giocava con me.
Scusa.
Muschio selvaggio, podcast più fico, Federico,
Martin,
volo triangolare, muschio microfono, videocamere e luci, ospiti diversi, tanti nuovi amici, 20 minuti, un'ora di argomenti, design, imprevedibilità, giochi, adeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti, siamo negli anni 20,
muschio selvaggio,
idromassaggio.
Ciao amici, bentrovati a una nuova puntata di Muschio Selvaggio. Oggi cerchiamo di aprire un trittico, ovvero il trittico dei difensori migliori che sono approdati nella nostra penisola. Ed è un grande onore avere qui ospite forse l'ultimo tra i grandi difensori italiani, dei grandi campioni, sicuramente l'ultimo italiano ad aver vinto un pallone d'oro e il FIFA World Player nell'anno 2006. Diamo il benvenuto a Fabio Cannavaro.
Ciao.
Come va?
Bene, benissimo.
Come va? Ce l'abbiamo fatta.
È stata dura?
No, in realtà non è stata dura. Devo fare un appunto che rispetto a tutti gli ospiti grandi che abbiamo avuto a questo tavolo, sei l'unico che mi ha detto parla solo con me. Non mi hai fatto parlare con intermediari. Abbiamo parlato direttamente io e lui.
Sì.
Serenamente l'abbiamo organizzata proprio.
Di solito mi piace interagire direttamente.
No, no, infatti è una figata. Qui ci sono veramente un sacco di cose da dire e io, come ho fatto per Maldini, cercherò di andare nella maniera più coerente possibile, in ordine cronologico rispetto a quella che è stata la tua carriera e la tua vita. Diciamo, tu nasci a Napoli e da napoletano doc hai un inizio con la tua squadra che è stato, seppur breve, molto molto intenso. Parti dai vicoli del rione La Loggetta.
La Loggetta, sì.
La Loggetta.
E fuori grotta, proprio attaccato allo stadio.
Cioè vicinissimo allo stadio.
Vicinissimo. Io praticamente ho sempre, quando scendevo da casa e andavo a giocare per strada, avevamo sempre il San Paolo lì che lo guardavamo. E la fortuna che ho avuto, che lo dico sempre, che io ho giocato fuori il San Paolo e dentro al San Paolo, in pochi quello l'hanno fatto.
Sì. Mi sono chiesto, guardando la tua storia, se hai mai avuto il rimpianto di essere stato così poco tempo al Napoli, perché poi sei stato ceduto per problemi economici della società, sostanzialmente.
Sì, è sempre stato un po' quella cosa che mi sono portato dietro, perché comunque crescendo nel settore giovanile del Napoli, facendo tutte le under 15, under 16, che all'epoca erano allievi, giovanissimi, primavera, e arrivando in prima squadra, il sogno era quello comunque di restare lì ed essere la bandiera
della squadra,
il giocatore più rappresentativo. È anche vero che all'epoca era difficile, perché era passato comunque Maradona, c'era Ciro Ferrara, c'era Bruscolotti, sei napoletani che comunque avevano vinto col Napoli. E sicuramente il fatto, quando Ferlaino, all'epoca il presidente, mi chiamò e mi disse: guarda che se non vai via il Napoli in 2 giorni fallisce, quindi dopo la colpa è tua.
Porca troia.
E dissi: ah.
Immagino te la sogni la notte quella telefonata.
Sì.
Più che altro perché è difficile da spiegare alle persone, esatto, una situazione di
ma
questo
poi
tipo.
Avevo 20 anni, quindi sai, immagina sta responsabilità a un ragazzo di 20 anni. E non mi posso mai dimenticare che quando mi chiamò, io ero in albergo proprio qui a Milano, e lui mi disse: guarda, non t'abbiamo, perché io ero salito qui a Milano perché dovevo firmare con l'Inter. E lui mi disse: guarda, non t'ho venduto all'Inter, ma t'ho venduto al Parma. E io ero da solo in camera d'albergo e iniziai a piangere comunque come un bambino proprio. Ma la cosa bella è che poi, quando tornai a Napoli, tornai a casa di mia madre e c'era talmente di quella gente sotto casa che mi chiedeva di non andare via, sai, quelle cose.
Quello è il problema. Vagliela spiegare poi, spiega, persona per persona.
Ed è un peccato, perché poi, visto la carriera che ho fatto, sarebbe stata comunque,
cavoli,
una bella storia.
Però rispetto a tanti giocatori che se ne sono andati via dalla squadra, le persone sono rimaste molto affezionate a te, cioè non hanno compreso che non fosse un tradimento da parte del giocatore, ma che fosse una difficoltà della società.
Sì, anche perché comunque ho sempre avuto un legame forte con la mia città, sono sempre tornato lì, ho fatto nascere i miei figli a Napoli, vivevo, giocavo a Parma, giocavo a Milano, però i miei figli sono sempre...
Appositamente,
perché ho detto magari questi un giorno mi si svegliano e mi guarda sto terrone, allora...
tipo incinta, sbrighiamoci, torniamo a Napoli, allora, adesso puoi partorire.
Uè papi, dammi la paghetta.
Allora, ho sempre avuto questo legame forte e anche con... il passare degli anni, comunque la gente questo l'ha apprezzato, e per me giocare soprattutto contro il Napoli era un dramma, era veramente una sofferenza, era dura. E poi quando c'è stato il passaggio alla Juve quello per qualcuno è stato strumentalizzato un po' in modo strano, perché qualcuno dice: ma come non sei venuto a Napoli? Ma come hai scelto la Juve? Io no, guarda che non è che ho scelto io, sono gli altri che ti scelgono. Certo.
Diciamo che ti sei rifatto poi con la nazionale, quindi
sì,
dai,
sì,
alla fine.
Perché poi con la nazionale diciamo che...
hai abbracciato un po' tutti, compresi i napoletani, italiani.
E poi quando ho vinto il Pallone d'Oro, e comunque lo dedicai ai bambini di Napoli, perché il Pallone d'Oro per me era un sogno che... diciamo un sogno che... mai mi sarei immaginato di poter vincere, però lo dedichi proprio ai ragazzi di Napoli, perché so cosa vuol dire giocare per strada, so cosa vuol dire vivere in una città dove ha 300.000 luoghi comuni negativi.
Tra l'altro, certo, tu sei stato anche attivo in tal senso, perché so che hai fondato un'associazione con Ciro Ferrara.
Abbiamo una fondazione con Ciro Ferrara che ormai sono 17-18 anni che lavoro sul territorio. Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questi anni.
Di cosa vi occupate?
Allora, andiamo a guardare sempre dei progetti fattibili, perché ci mettiamo la faccia, perché chiediamo aiuto ad amici, chiediamo aiuto agli sponsor, chiediamo aiuto alla gente che quando deve fare pubblicità a volte fatica un po', e facciamo sempre progetti che si possono andare a vedere
concreti.
Stiamo parlando di ludoteche, stiamo parlando di ambulanze, stiamo parlando di campetti sportivi a Scampia, alla Loggetta abbiamo recuperato un campo dove io da bambino ci andavo a giocare, che bello. Proprio ecco, c'ha la vista sul Maradona, scusate ragazzi.
Sul Maradona ex San Paolo.
Del fu San Paolo.
Sì. E siamo contenti perché lì ci mettiamo la faccia. E il fatto comunque di, pur di essere stati fortunati, di aver vissuto delle carriere fantastiche, che viviamo ognuno magari in giro per il mondo, essere legati in quel modo lì alla nostra città ci fa piacere.
State dando indietro l'affetto che avete ricevuto negli anni con una rivalutazione del territorio che è comunque inconiabile.
Di solito facciamo delle belle feste dove raccogliamo un bel po' di fondi. E ormai le feste della Fondazione Cannavaro Ferrara stanno avendo un bel successo. Anzi, se avete tempo, ragazzi, siete invitati.
Tra l'altro, città di Napoli, ne parlavamo prima a pranzo, possiamo effettivamente dire che è l'anno, ma non solo perché ha vinto il campionato il Napoli. Secondo me, proprio il Napoli, in quanto città, in quanto cultura, sta vivendo uno splendore che non ha mai visto prima, in qualche modo. E tu ci dicevi che è già da tempo.
Per me sono 3-4 anni. Io sono tornato dalla Cina dopo il Covid e già avevo visto dei cambiamenti. La città sta cambiando e la gente si è resa conto che comunque viveva solo di tanti luoghi comuni e negativi. È anche vero che comune, regione, ma anche la gente sta apprezzando il fatto che stanno arrivando tanti turisti. Sta apprezzando il fatto che comunque vengono a visitarla e non per un giorno e scappano, ma vengono, restano, si rendono conto che c'è questa energia che è tornata a essere quella Napoli che tutti hanno apprezzato in passato, e non solo magari solo per Gomorra o per carità,
per tutte le pregiudizi
che ci sono.
Ma infatti questo è un discorso interessantissimo. Secondo te le ragioni quali sono? Politiche, scelte politiche, quindi amministrative, il fatto che effettivamente questa nomea stia cambiando, e se sì per quali ragioni, perché è interessante capirne l'impatto anche fuori dall'Italia.
Negli anni anche noi napoletani a volte sbagliamo, perché siamo i primi a criticare la nostra città, e questo messaggio negativo che va in giro dopo ci torna indietro in modo negativo. E faccio un esempio: succede qualcosa a Milano, rubano un orologio.
Hanno rubato un orologio a Milano.
Rubano un orologio a Napoli, titoloni su tutti i giornali. cioè ormai sappiamo che i problemi li hanno tutte le città, non solo Napoli, Milano, Torino, Parigi, Londra, e su queste cose ormai ci devi convivere, ormai ci devi, lo devi non accettare, perché io che ho porto l'orologio e viene uno che se lo ruba non lo posso accettare. Però è un problema che c'è, solamente che se prima succedeva a Napoli era...
Ah, Milano adesso è identica.
Lo sappiamo, adesso sono statistiche che Milano è una delle città più pericolose.
Sì, sì,
al
sì,
mondo.
Sì, sì, assolutamente. Beh, ma io una cosa che ho sempre notato, citerò Striscia la Notizia, prendendomi poi la merda da parte, saluto.
Ciao ragazzi.
No, che io ricordo per esempio una volta un servizio, ma è un esempio per far capire anche un po' la retorica contraria, no? C'è un servizio su Napoli, su una cosa truffaldina, uscita dal servizio, salutiamo tutti gli amici di Napoli che non sono tutti così, cosa che ovviamente se fosse successa a Milano non ti senti di dover dire se fosse successa a Napoli.
Sì,
no?
Poi quindi... un po' si mischia anche magari la goliardia su questo, luoghi comuni, un po' effettivamente sì,
no,
c'è stata un'amplificazione.
Ci sono i problemi, no. Comunque Napoli è una città che c'ha problemi, come ce l'hanno tutte le città, però ecco, viene sempre...
Enfatizzata
troppo, secondo me. Io l'ho vista anche da lontano, perché vivendo in altre città e ognuno che mi incontravo, non so, andavo a Dubai e mi diceva: ah, tu sei di Napoli, è sempre la cosa negativa. Invece oggigiorno questo messaggio fortunatamente è cambiato.
Ma secondo te perché? Io sono interessato a capire questo.
Perché comunque la regione sta facendo un buon lavoro, perché io giro in bicicletta e la città comunque è più pulita rispetto a prima.
Quindi fatti intanto,
fatti.
E non è poco.
Se guardiamo i cantieri che prima erano aperti, oggigiorno, cioè erano sotto i lavori, oggigiorno sono quasi tutti riaperti. E anche se vai su quartieri è molto più sicura rispetto a 10 anni fa, perché la gente ha capito che se vai su quartieri spagnoli si può mangiare al ristorante, può passeggiare, e magari non c'è più la presenza sul territorio anche della polizia, quindi la noti.
Più controllo.
Per questo ti chiedevo anche se fosse stato
grazie. E poi sono aumentati i servizi, perché quello alla fine la gente, il turista che viene, cerca i servizi, e quindi se devi andare sulle isole ci vai tranquillamente, se devi andare a prendere le metropolitane, se oggigiorno se guardi le metropolitane di Napoli sono...
Spaccano, ma tra l'altro a Scampia c'è una stazione, se non sbaglio, certo, della metropolitana bellissima.
Sì, sì, ma sono fantastiche, quindi diciamo che il lavoro è stato fatto, adesso si stanno raccogliendo i frutti.
Senza considerare il fatto che poi Costiera Amalfitana, che è molto vicina... No. Credo sia una delle mete da parte delle persone americane. Credo che il giro dell'americano medio che viene in Italia è Venezia, Costiera Amalfitana, Capri, sì, e di conseguenza anche un po' Napoli, no? Cioè,
no,
Milano non è una meta turistica di
questo
tipo.
Una meta lavorativa al massimo.
Esatto.
No, ma io al di là di Napoli, Milano, Roma, noi abbiamo delle città belle, abbiamo delle città comunque fantastiche, io che... girato come voi, e ci rendiamo conto che quello che abbiamo qua in Italia non esiste da nessun'altra parte al mondo, e quindi
assolutamente,
a volte è un peccato che ce lo roviniamo da soli.
È vero. A proposito, tornando al giovane Cannavaro, c'è un documento che io trovo incredibile, è un'intervista tua all'età di 11 anni in cui facevi il raccattapalle nell'anno... Sì. Se non proprio nella partita.
Questo è il primo scudetto del
Napoli. La partita in cui il Napoli vince il suo primo scudetto.
Madonna, un reperto.
Tu sei questo?
No. Arriva.
Questo chi era? Ma te li ricordi questi?
La maggior parte sono tutti ragazzi che ancora frequento.
Ah sì?
Sì, perché questo è un video che va avanti per un bel po', ecco.
Eccoti, ti ho riconosciuto.
Qua, ma dalla sovracciglia mi hai riconosciuto.
Ti ho riconosciuto. Eccoti qua che ti intervistano.
No, ma Fabio Cannavaro, sono solo di Napoli,
prima stava nell'Italside, mi trovo
bene nel Napoli.
Hai
sognato
questa
partita di oggi? Sì. Che
spero,
perché pronostico fai
al
Napoli?
Ti
vince.
Già fiero, però.
Già
bello.
Il portamento c'era già.
Era impostato, però questo era il primo scudetto. E
Madonna.
Sì. Allora, io ho avuto la fortuna di vederli tutti e tre. E penso che il primo sia veramente un qualcosa di irripetibile.
Raccontaci qualche immagine che ti ricordi in quella città, immagino.
Sai, forse non so perché era la prima volta, ma io ricordo il San Paolo. Allora, tenete conto che il San Paolo, il Maradona, scusatemi, i gradoni del San Paolo sono un metro.
Cioè, quindi c'è tanta distanza.
C'è distanza. E all'epoca su quel metro c'erano minimo tre persone.
Quindi c'era una capienza che sì. andava... Cioè...
Oggigiorno, che sicuramente il Maradona è pieno, ma sono tutti seduti. E io che ero da raccattapalle lì dentro... E vedere questa marea di geni teste, perché vedevi solo la testa della gente, non vedevi altro. E sono ricordi che ancora porto nella mia testa. E non posso mai dimenticare la partita dove veramente vidi la differenza fu Napoli-Real Madrid. Perché Napoli-Real Madrid? Perché la quantità di gente che era in quello stadio. Io mi ricordo che nel possesso palla del Real Madrid... I napoletani iniziarono a fischiare. Io vi giuro che ancora oggi ho le orecchie che sento.
Madonna mia.
E quando Butragueño, che poi l'ho rivisto a Madrid, gli disse: guarda, tu sei l'unico che mi ha fatto piangere nel mondo del calcio. Disse: perché? Perché? Perché io ero a fare la cattapalle al Maradona. E tu, quando segnassi col Napoli, praticamente tu spegnesti una radio.
Cioè, tutti tu, in silenzio.
Sì, perché noi passammo dall'euforia di uno stadio, non so di quanta gente, al silenzio tombale, proprio boom.
Mamma mia.
E fu una cosa che, ecco, sono dei ricordi che... E quella intervista lì ce la fecero prima di quello scudetto. Poi, per non parlare della festa che all'epoca si faceva per strada, non solo nel Maradona.
Che è un po' simile, cioè diversa rispetto alla festa che c'è stata per il campionato quest'anno?
No, diciamo che la gente ha festeggiato, e la cosa positiva è che ha festeggiato con molta civiltà.
Sì, sì,
A parte qualche fuoco che si è visto, però...
Beh, considerando per l'amore di persone, sì, dai, per il bilancio strada, è stato positivo.
Sì, per strada si sono divertiti, la gente si è divertita. Hanno fatto
Ma stavi lì tu?
No. E questa è una cosa che, perché ci eravamo preparati tutti quanti per la partita con la Salernitana.
Ah, invece la Salernitana vi ha bloccato.
Invece poi la Salernitana ha fatto quello che doveva fare, perché certo, comunque
c'è
è
stato
giusto,
ritardo della
c'è
giornata.
Stato ritardo, io dovevo andare a Ibiza. Ma la cosa brutta è che comunque, non so se adesso con le date, però io mi aveva chiamato la Lega per portare la Coppa al Maradona prima della partita, però neanche a farla apposta, e devo andare a Los Angeles su una cosa che avevo spostato già
di lavoro
e non me la possono spostare più, quindi mi hanno detto che devo andare per forza, e vi dico che c'è veramente mi ero conservato questo, capito, per andare lì e
il rodimento
vedere,
di culo è
sì,
alto
abbastanza.
Ma sei riuscito a vederla almeno la partita?
No, sì, perché alla fine si vede.
Rosicando. Però.
Rosicando tanto.
Ti faccio una piccola domanda polemica così, no? Noi abbiamo avuto qui come ospite Antonio Cassano, che ha detto, cerco di parafrasare, sostanzialmente, non so se hai seguito.
O tradurre nel caso
di Cassano. Perché Antonio è scatenato. Antonio...
Perché poi credo che Ciro Ferrara abbia risposto poi ad Antonio. Sì, sostanzialmente sì. Credo che per fare un'esegesi del...
No, ma Antonio lo conosciamo, un ragazzo eccezionale. E a volte dice la sua, giustamente uno rispetta la sua idea, ma non è detto che quella è quella
no,
giusta.
No, infatti no, io volevo sapere se tu fossi d'accordo che... Il Napoli di Maradona era una squadra di catorci.
No, se penso a, ecco, proprio a Ciro Ferrara, se penso a Salvatore Bagni, se penso a Nando De Napoli, se penso a Giordano, se penso a Carnevale, faccio fatica a pensare che, ecco, erano catorci, c'erano lui li ha definiti, aspetta,
dei brocchi,
scappati di casa quindi faccio fatica, cioè, e quello era un Napoli forte, che poi a quel Napoli lì ci metti il giocatore più forte della storia,
certo,
perché stiamo parlando di Maradona, non di Messi, ma non perché, ecco, sì, Antonio sì, pensa sì. che Messi sia il giocatore più forte della storia, però forse lui non ha visto quello che Maradona subiva. Perché quando Maradona giocava c'era la marcatura a uomo, c'era il raddoppio e c'era che i difensori potevano picchiare gli attaccanti.
C'era molta più tolleranza.
No, non è che c'era molta più tolleranza. Maradona subiva dei falli che oggigiorno solo a toccare un attaccante del genere vedi le capriole per tre giorni.
Ma su questo, secondo te, dal punto di vista, diciamo, tecnico, ne ha giovato il gioco del calcio, perché qualcuno dice è troppo rallentato.
Io mi divertivo di
adesso
più.
È troppo lento, cioè c'è
no, io mi divertivo di più perché ogni tanto
vabbè,
qualche legnata
sì,
la
potevi tu i potevi picchi a tutti grazie al caso, magari gli attaccanti meno, però in generale secondo te, guardandolo da un punto di vista
diciamo
esterno,
diciamo che si è avvantaggiato molto il calcio offensivo. Oggigiorno il difensore è lì in campo che ecco
è timorato perché
no, non può fare nulla, perché se sei troppo attaccato, se gli vai troppo addosso ti fischiano subito fallo, se vai in ritardo e rischi subito il cartellino giallo rosso, c'è il VAR, cioè oggigiorno prima ogni tanto saltavi, non è che allargavi il gomito, però comunque ci andavi bello deciso. Oggigiorno questo no.
Poi credo possa essere avvenuto un po' per tutti gli sport, perché paragonando a ciò che diceva Cassano sul Napoli di Maradona, uno può dire la stessa cosa dei Chicago Bulls di Michael Jordan, ma effettivamente anche lì, se poi vai a vedere nel merito, senza Steve Kerr, senza Scottie Pippen e senza la squadra, cioè, Jordan ragazzi, non avrebbe vinto quegli anelli.
È ovviamente un gioco di squadra.
Ma anche lì il gioco era molto molto più duro, cioè i Detroit Pistons erano conosciuti perché ti ammazzavano di botte. Quindi
era molto più difficile giocare.
Era più fisico, era tutto più fisico. Credo che sia stata una tendenza, non so, culturale di una generazione proprio sportiva, presa in toto in qualche modo.
Prima dei miei tempi l'attaccante prendeva le botte nel sottopassaggio.
Madonna.
Quindi prima di Gigi Riva.
Ma che senso?
No, Gigi Riva le prendeva prima di entrare nel sottopassaggio. Cioè, poi lui li dava anche.
Ma in che senso, scusa?
Ma perché non c'erano tutte queste televisioni.
Ma ti davano i pugni gli altri.
Di tutto di più succedeva.
Tipo lo schiaffo del soldato,
sì.
Era una vera e propria guerra, il Vietnam praticamente.
Certo, andavi in degli stadi dove comunque non era facile giocare, ecco, c'era ancora il sud e il nord, e quando andavi al sud sicuramente era più complicato, ma certo, in Serie A come nelle categorie inferiori, e sicuramente prima, per questo dico, i Pelé, i Maradona erano unici, ma perché giocavano in un'era del calcio diversa. Poi è normale, se guardiamo i numeri di Messi o di Cristiano Ronaldo, sono extraterrestri anche loro.
Certo.
Sì, ma poi a me divertono magari queste classifiche, ma lasciano anche un po' il tempo che trovano. Alla fine sono valutazioni che non hanno molto senso. Questo sì, è il più bravo. Cioè, poi uno può avere la preferenza nello stile di gioco, però.
Anche a me piace, perché a me piace le generazioni. Pelé è stata la generazione degli anni 60-70.
Ma per il motivo 70, che stavi dicendo 80. Tu, cioè, sono rappresentazioni
Messi,
di
Ronaldo,
quella tipologia specifica di calcio,
certo,
di quel decennio lì.
Sono
magari
le eccellenze che comunque poi sono capitate nel calcio, e sono le persone che ci hanno fatto innamorare di questo sport, che è uno
certo
sport fantastico.
Certo.
A proposito di Ciro Ferrara, possiamo dire che è stato un po' il tuo modello di riferimento quando sei approdato al Napoli?
Sì.
Cioè,
sì.
Ti ha fatto da nave scuola, è stato un po' il tuo padrino calcistico?
Sì, sì, sì. Io quando sono passato dalla primavera, io ho fatto 3 anni di primavera, prima squadra. E Ciro sicuramente è stato un punto di riferimento. Perché? Perché era stato il napoletano che aveva vinto con lo scudetto con Napoli, perché era diventato capitano del dopo Maradona. Quindi lo sentivo molto vicino, era quello che comunque quando parlava dava sempre dei consigli giusti. E ricordo che quando ecco feci l'esordio, comunque fu il primo che mi venne vicino a parlarmi, fu il primo a darmi consigli, e fu quello dove Bianchi gli andò vicino, gli disse: guarda, ho intenzione di far giocare ragazzo, tu che ne pensi? E lui disse: sì, mister, vacci, tranquillo. E poi quella partita lì feci danni, perché il mio esordio fu un disastro totale.
Con la Juve, vero?
Con la Juve, andammo a Torino. E io ero abituato a giocare, diciamo, centrale, solamente che in quell'occasione lì Bianchi mi fece giocare in fascia perché c'era Paolo Di Canio, e la prima azione io feci un fuorigioco da solo, mi girai, invece avevo 3 compagni miei.
No.
Paolo Di Canio prese la palla, andò direttamente in porta.
Mi sono trattenuto da una battuta meravigliosa.
Vabbè. E invece dopo 20 minuti calcio d'angolo io marcavo Platt all'epoca, e la palla gli andò a finire proprio in testa, quindi calcio d'angolo, sta palla in testa 2-0.
Non potevi fare niente.
Diciamo che ne sordevo peggio di quello.
Cosa ti disse però in quell'occasione, a fine partita? No, perché è molto importante il feedback.
Lì poi vedi la differenza, e tutti quanti mi tranquillizzarono, tutti quanti che comunque non cercavano di puntare il dito su di me. E, però ecco, Ciro fu uno di quelli in quell'anno lì che mi sento più vicino e comunque mi dava consigli. E comunque io osservavo molto come si gestiva, perché
era un punto di riferimento.
Era un punto di riferimento. Poi per venire in Ciro, un ragazzo veramente intelligente, quindi ho imparato tanto.
Ma come si gestiva dal punto di vista fisico, di allenamento, alimentazione, la figura pubblica?
Prima era totalmente diverso.
Beh, c'era meno cultura sicuramente.
Prima, quando io ho iniziato a giocare, ecco, il venerdì andavi in ritiro e mangiavi di tutto di più, perché andavi 2 giorni prima. Poi andavi il sabato e trovavi di meno, tutto di più. Io mi ricordo una volta andai in camera di Sebino Nela, questa è una cosa che non ho mai detto.
Esclusiva.
Sì, perché andai in camera sua e Sebino aveva una sceneriera così ed era piena di mozziconi di sigarette. E aveva una bella bottiglia d'Amaro Averna lì.
Minchia, una rockstar.
Tranquillo. Cioè lui era, e il giorno dopo lui, cioè, proprio prestazioni altissimo livello. Cioè, ma questo è un fenomeno.
Madonna. Secondo me il segreto è la nicotina.
Però sai, e all'epoca era così. All'epoca, anche oggi fumano i calciatori, però all'epoca c'era meno la cultura del curarsi.
Beh, di che anni parliamo in questo episodio?
90, 92, 93, 94. E dopo invece, ecco, la mia generazione è stata quella che ha cambiato un po' queste cose. Abbiamo iniziato a, c'è stata anche l'introduzione dei preparatori atletici, quindi non più parte inferiore, ma iniziamo a curare anche la parte superiore,
il recupero,
e poi il recupero, perché poi è la cosa più importante. Quindi finivi di giocare, già ti mettevano la pasta in bocca, la crostata, c'era un po' più cura di queste cose,
recuperare i gluciti.
Sì, perché oggigiorno in una squadra di calcio veramente si è arrivato a un limite di qualità altissima. I giocatori sono super controllati, i giocatori hanno tutto di più.
Sì, soprattutto però, i club
importanti. Però ritornando a Ciro, è stato importante per me comunque per i primi anni, sia nel Napoli e in nazionale, perché una delle mie prime partite che ho fatto in nazionale da titolare c'era Ciro e Billy Costa Curta. Infatti Billy ci prende sempre per il culo, perché io e Ciro parlavamo in napoletano.
Era una strategia, secondo me.
Senti, ma ti volevo chiedere un'altra curiosità. Ma è vero che quando giocavi, credo, con la Primavera del Napoli, hai avuto l'opportunità di fare delle partitelle con Maradona?
Sì.
E hai fatto un'entrata abbastanza tosta su Maradona, tanto che un dirigente sportivo ti ha detto: piano, per favore, che ci abbiamo ce l'abbiamo ancora integro.
Sì. È una cosa fortissima, perché praticamente noi il giovedì facciamo la partita con la prima squadra e sai, comunque ti trovavi Maradona di fronte e la paura era sempre quella di non fargli male, perché poi facevi male Maradona, il giorno dopo, la domenica, non giocava, quindi
cioè, eri finito, se veniva fuori.
Io su una palla entrai in scivolata, ecco, e presi la palla e da fuori mi senti: Fabio, Vaiano, è Maradona. E io faccio: ok, sai, diventi proprio, cioè, un accendino così, piccolo e portatile. Poi mi sento una pacca dietro, fa: no, non ti preoccupare, gioca normale, gioca tranquillo. Ed era Diego. Okay. E lì, sai, mi fece capire due cose. Una, che comunque nel calcio, ecco, lui era quel qualcosa di intoccabile, ma allo stesso tempo una persona fantastica, perché a dire a un ragazzo: gioca tranquillo, non ti preoccupare, sai, mi mise a mio agio. E questo era Maradona, perché per carità, Diego di cose negative ne ha fatte tante nella sua vita, però le ha fatte a lui, e i suoi compagni li ha sempre tutelati, i suoi compagni li ha sempre cercati di farli sentire tranquilli. Chiaro. E nel mondo del calcio penso che veramente nessuno può parlare male di Diego
In quanto sportivo e compagno di squadra.
E questo era percepito anche dalla gente, per questo la gente amava Maradona in quel modo.
Diciamo che a differenza di altri non faceva pesare questa sua superiorità, certo, di notorietà, di bravura, e quindi, certo, tu come compagno non ti sentivi in soggezione, ma anzi magari ti spronava, sì, un, sì, vero e proprio leader, no, e non un despota, questa è la differenza.
Dipende, perché c'è Michael Jordan invece era...
No, ma infatti...
Però era comunque,
sì,
leader.
Sì, carismatico in modo diverso.
Due modi di essere leader, sì, in maniera
magari,
diversa.
Magari, che ne so, un Ibra già è più... Anche, no, se poi Ibra, spesso scherza.
Ibra, noi abbiamo giocato insieme alla Juve.
Sì.
E il personaggio che si è creato è fantastico.
Sì, sì, sì. Adesso secondo me si diverte proprio. Sì, lui. Sì, cioè, io lo vedo, sì, che le spara sempre più, sì, grosse. Sembra Crozza di se stesso. Cioè, ogni volta la spara più grossa. Lo so che sono il migliore.
Quando,
cioè...
Sì, quando giocavamo alla Juve io scherzavo molto. Lui era giovanissimo, veniva a casa la sera a cenare.
Era venuto dall'Ajax ai tempi.
Dall'Ajax, ci prendevamo molto per il culo. E io quando vinsi il pallone d'oro gli mandai la foto. Dissi, capito?
È poco competitivo lui poi.
L'avrà presa benissimo.
No, però ragazzi eccezionale. Ragazzi, sì, eccezionale.
No, ma si vede che scherza in realtà.
A proposito di giocatori, no? Tu hai marcato tra gli attaccanti più forti della tua generazione, ma anche molti dei quali hanno fatto la storia del calcio, no? Quindi io, anziché chiederti qual è stato il giocatore più forte da marcare, ti vorrei chiedere qual è stato quello più sottovalutato, cioè quello che magari non finiva in prima pagina, ma che ogni volta che lo dovevi incontrare sapevi che ci sarebbero stati 90 minuti intensi.
Ma guarda, io poco tempo fa dissi Anderson, quello lì del Bologna, e tutti mi presero per matto, perché ma come Anderson? Ma io dissi lui perché? Perché era un giocatore di 2 metri. Io ero 1,76, fortissimo di testa, che magari, ecco, io riuscivo a prenderla di testa quasi a tutti quanti, ma con lui, cioè, lui faceva, cioè, non saltava neanche, arrivava e si prendeva questa palla. Allora poi io dicevo vabbè, ma sarà solo con me. Poi vedevo Lilian Thuram, che comunque non era piccolino. Lilian prendeva la rincorsa, terzo tempo saltava, arrivava questo, tu non la prendevamo mai. E quindi quando giocavamo contro di lui era difficile in quel senso lì.
Era bravo nel posizionamento, cioè
era,
capiva,
no,
a parte fisicamente, però, cioè, nel senso,
poi,
voi avete marcato bestioni.
Sì, quindi quello era.
Come si chiama, che voglio vederlo?
Kenneth Anderson.
Helmet, no, com'è?
Kenneth, no, sì, Kenneth, una cosa del genere. Anderson, vedi, Bologna dovrebbe essere, cercalo, che lui era aveva quella caratteristica lì, ma non è che è stato il più forte che ho incontrato, perché anche se lui non me lo vuole chiedere, ma il più forte era comunque è stato per me Ronaldo, perché
il fenomeno. Oh cavoli, sai che anche Maldini ci ha detto così.
Ma lui era, cioè, noi l'abbiamo incontrato, che poi c'è anche una foto, io, Paolo e Ronnie della Nike, e l'abbiamo incontrato nel 97
nel suo prime,
era infermabile.
Venne il papà di Paolo, che all'epoca era il nostro allenatore, mi fa: oh, oggi voglio vedere se questo è veramente forte o no, Fabio. Faccio mister. Vediamo. Facciamo sta partita che alla fine finì 3-3. Italia-Brasile, Francia 97. Io a fine partita gli andai lì vicino e dissi: mister,
è forte come dicono.
Questo è forte, 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 forte. Ma perché? Perché noi eravamo dei bravi difensori. Eravamo,
beh, discreti
direi.
Bravi, forti, vabbè, forti. Però questo non ci vedeva neanche. Cioè, questo noi non gli facevamo il solletico. Quando andavamo addosso a lui, che noi pensavamo di essere forti, ma lui era ancora più forte. Noi pensavamo di essere veloci, ma lui era ancora più veloce. C'è un video che adesso sta girando di nuovo, che quando giocammo contro la Juve, facemmo Juve Real Madrid. E tutti dicevano: oh, ma in sovrappeso, no, ma in sovrappeso, no, ma in sovrappeso. Cioè, questa immagine di lui che dribbla Lilian Thuram, butta la palla avanti e gli dà 3-4 metri a Lilian.
Cerchiamolo se c'è. Metti Ronaldo,
arriva,
Real e Juve.
Arriva sotto di me. Fortunatamente che lui sbaglia il controllo e va un po' verso l'esterno. Sennò questo andava direttamente in porta col pallone. E dicevano che era gordo.
Sì, sì, lo chiamavano il gordo, ma...
E lui era qualcosa di imbarazzante. Sì, poi Messi, Cristiano Ronaldo sono giocatori fantastici, ma lui ti dava la sensazione proprio di impotenza.
Dici anche non al meglio della sua preparazione fisica.
Lui era che poi ci abbiamo giocato insieme a Madrid.
Perché poi tu infatti l'hai incontrato a Madrid.
Quando sono andato a Madrid era divertente perché l'allenatore era Capello, quindi cultura italiana, il peso era fondamentale. Ronny invece il peso era un giorno peso obbligatorio, arriva Mister Capello, vede che sulla lista Ronny non si era pesato. Ronny, peso. Mister, non mi peso. Ronny, peso. Mister, non mi peso. Cioè, questo è andato avanti per un bel po'.
Poi pure Capello, poi tutto un pezzo.
Cioè, alla fine ci dovettimo mettere noi in mezzo, perché sennò...
E sei pesato o no alla fine?
No.
Ma tu l'hai visto anche in momenti particolari, cioè... Ma, al di là di questo, delle sue abitudini alimentari, qual era il suo approccio... Hai notato una differenza? Cioè lui voleva divertirsi oppure in un momento in cui non era più così innamorato, post infortunio?
Le caratteristiche dei giocatori in base anche ai paesi dove tu nasci, dove tu cresci. Lui è brasiliano. Il brasiliano ha un modo di vedere il calcio diverso dal nostro. E basta vedere Ronaldinho, Neymar,
Adriano anche.
Adriano hanno quel modo lì di vivere e... magari avessero la nostra cultura sportiva.
Certo. Diciamo allora, che sono meno militari nell'approccio,
non sono
più
militari,
gioiosi.
Non sono militari. Loro come arrivano cultura. Al campo, hanno bisogno della musica prima della partita, durante l'intervallo, hanno bisogno di non essere controllati, hanno bisogno di avere, da parte dell'allenatore io ho avuto Pato, che è un altro giocatore che è passato da Milano.
Però è un brasiliano un po' atipico, cioè sembra più inquadrato.
Sì, però anche lui ha bisogno, cioè lo sentivi, io lo vedevo, aveva bisogno d'affetto. Io gli dovevo, una sera lo chiamavo, che stai facendo? Dove sei? Ah, tutto a posto, hai bisogno di qualcosa. Veniva al campo, dovevo sentire.
Un
lui
patatone.
Sì, e infatti quell'anno lì lui si riprese. Però loro hanno questa cultura qui, i tedeschi. Quando arrivano in Italia, sono tedeschi, lo spagnolo, cioè ognuno noi rappresentiamo un po'.
Sì. Diciamo che hanno un rapporto più emotivo.
Però
con il calcio.
Per chi ama il calcio, sicuramente i brasiliani sono i più forti.
Sì, i più intrattenenti anche.
Sì, sono quelli.
È quasi un valzer.
Quindi
vedere
lui era capace magari di non dormire, venire al campo il giorno dopo.
Inventava la giocata, detto devi fare 6 mesi di dieta stretta per stare a livello
suo. Io sono arrivato a Real Madrid, avevo 33 anni, feci 34. E io vedevo i miei compagni, perché poi Madrid non è come l'Italia. Tu Madrid mangi dalle 2 alle 4 a pranzo, e la sera vai dalle 10 a mezzanotte o all'1.
Oh madonna.
Sì. E se vuoi andare a bere qualcosa, vai a casa alle 4-5.
È l'opposto della Svizzera praticamente.
Sì,
che
e quando
alle 6.
Io mi ricordo dei miei compagni di squadra arrivavano il giorno dopo che erano usciti, facevano allenamento, dormivano sul lettino dei massaggi, facevano allenamento e dopo andavano a casa. E per me era impensabile, perché io dovevo stare a casa, dovevo dormire, dovevo dire a mia moglie guarda qua stanno i bambini.
Il merluzzo.
Io avevo delle caratteristiche che dovevo recuperare tanto.
Certo. Beh, tornando a prima, ci hai citato Turam, tu dal Napoli passi al Parma con insomma il trauma di lasciare la tua città natale, però formi quello che viene chiamato l'asse di ferro Turam Cannavaro Buffon. Che ricordi hai di quel periodo?
Giocare con, sai, quando hai, dopo i primi allenamenti, hai già la sensazione di che hai trovato la coppia perfetta, diciamo,
l'alchimia,
il compagno ideale di questa coppia, che noi veramente ci sentivamo forti. Avevamo una sicurezza in più, che era Gigi alle spalle, e io la sentivo, perché io potevo andare anche a pressare dall'altra parte del, perché all'epoca non era come oggi, quindi andavo dall'altra parte del campo. Tanto sapevo che alle mie spalle c'era Lilian, e noi sapevamo che qualora ci fosse stato un errore mio o di Lilian, c'era Gigi.
Saracinesca.
Poi quella sicurezza ti permette anche di performare
poi
meglio.
Poi eravamo giovani, poi eravamo comunque più liberi di testa. E sicuramente abbiamo vinto poco a livello...
Beh...
No, dico insieme, perché comunque abbiamo vinto una Coppa Italia, una Coppa
UEFA. Secondo il campionato è la qualificazione storica del Parma in Champions League. Poi l'anno dopo, se non sbaglio, avete fatto un trittico che avete fatto...
UEFA, Coppa Italia, Supercoppa, no?
Sì.
Sì,
sì, beh, però, oh. Però ecco, quella è una difesa che se l'avessimo portata in quegli anni lì, in una Manchester, tu vincevi la Champions Tutto. League.
Vabbè, poi l'avete in parte trasportata
ecco,
alla
la
Juve.
La cosa che paradossalmente siamo diventati tutti e tre campioni del mondo, lui con la Francia e noi con l'Italia, e quindi questo ti fa capire il valore di quel trittico, che poi non c'era solo quel trittico a Parma,
c'era pure
Crespo, Gilardino
è arrivato dopo, però pure lui ha vinto il mondiale.
C'era Crespo, c'era Chiesa, il papà di Chiesa della Juve, c'era Diego Fuser, c'era Dino Baggio, Bocossian, c'era Sensini, c'era quel vecchio Parma che aveva già vinto, quindi quella era una squadra secondo me perfetta. In più c'era un allenatore che all'epoca poteva sembrare matto, ma che aveva idee moderne, che era Malesani, e io penso che non vincemmo il campionato perché noi perdemmo i primi mesi a scontrarci con l'allenatore, perché noi venivamo dalla cultura di Ancelotti, che è un calcio un po' più conservativo, un calcio più statico, mentre lui pretendeva delle cose un po' più moderne, e noi facemmo fatica a capirci. Tempo che perdemmo, pur avendo fatto un recupero in campionato fantastico, però arrivammo secondo.
Però magari vi ha permesso di crescere anche individualmente.
Sì, sì, però sai, quando sei nella tua età migliore, tu comunque...
Certo.
Sì, poi dopo ci siamo rincontrati alla Juve, e una cosa divertente che Lilian dopo un po' mi chiamò e mi disse: io non so a chi è venuta questa idea, però è una cosa che mi piace molto.
Copia e incolla.
Sì, però anche lì poi dopo la squadra si stava preparando per arrivare a un obiettivo che era la Champions League, poi dopo successe.
Sei stato fortunato, diciamo.
Calciopoli, e quindi si
è assurdo comunque se ci pensate, cioè Napoli, problemi finanziari. Parma, sappiamo.
Sì, ma
Juve...
Parma dopo tanti anni, sennò sì, dicono sì. Il Porto Sino.
No, mica lui. No, però dico in generale, cioè, per carità.
No, ma Calciopoli ci voglio arrivare, perché prima della Juve hai avuto una parentesi dal 2002, giusto, all'Inter, sì. Che in realtà voglio liquidare con una domanda secca, cioè sembrerebbe, dimmi se mi confermi, che insieme all'Inter ci fosse un interessamento del Milan in contemporanea. Sì. E quindi... volevo capire se ti sei mai chiesto cosa sarebbe potuto essere unirti a Maldini e Nesta.
All'epoca in realtà l'Inter voleva Ale, e l'Inter voleva Ale e il Milan voleva me. Alla fine io andai all'Inter e il Milan prese Ale, quindi non era, sai, il fatto di, perché noi abbiamo giocato in nazionale tanti anni, e anche lì io quando ci ripenso, sai, che comunque anche con giocare con Coale e con Paolo è facile, perché sono due difensori fantastici. Però poi io devo dare merito anche a Marco Materazzi, perché poi dopo il mondiale al mio fianco c'era Marco, un altro giocatore che tanti sottovalutano, ma con un'intelligenza calcistica che
fa la differenza,
perché lui conosceva i suoi limiti. Ed è il peccato che io penso che forse abbiamo vinto anche lì con la nazionale troppo tardi, perché la generazione prima
era finito un ciclo.
Sì, però il brutto è quello, che noi abbiamo finito un ciclo e quasi alla fine abbiamo vinto questo il mondiale, e gente come Paolo, come Vieri, magari ecco, non sono riusciti a vincere con la nazionale.
Baggio pure.
Però ecco, il Baggio, giocatori, Zola, io quando sono arrivato in nazionale c'erano dei giocatori che a fare la lista adesso. Però ecco, ci fu questa cosa con l'Inter. Però io, l'Inter, tu la vuoi liquidare, però per me è importante, perché dopo Calciopoli è successo sempre il fatto che venne fuori una telefonata del mio procuratore che parlava con Moggi. Ma la gente fa sempre confusione e pensa sempre a quello che vuole. Io arrivo all'Inter, ho un problema alla frattura, una frattura da stress. Solo per capire che una frattura da stress ci mettemmo 2 mesi. Dopo due mesi io continuai a giocare e quello fu l'errore.
Certo.
Continuai a giocare, feci un anno e mezzo, arrivammo a fine campionato quando ci fu proprio la semifinale con il Milan in Champions League e dissi ok perfetto, no era l'anno dopo scusa, e dissi ok perfetto, mi fermo perché non ce la faccio più. E giocavo con antinfiammatori, stavo certo. tutto il giorno sul lettino, avevo perso il 40% di forza, la differenza tra una scala, tra una gamba e l'altra. E quindi dissi, ecco, l'allenatore arrivò Mancini, si va da mister, io il campionato inizia il 15 settembre, io arrivo intorno al 10-12, facciamo un programma con i preparatori e quindi cerco di essere pronto per quella data lì. Io arrivo in ritiro, faccio tutto quello che dovevo fare col preparatore Bisciotti, con
quindi
combi.
Anche far vedere che c'era l'intenzione.
No, ma io per tre mesi praticamente non misi mai il piede a terra. Io feci solo bicicletta, piscina,
fisioterapia.
Feci un lavoro veramente importante. Arrivai a fare allenamento sul campo e il giorno dopo mi chiamo Oriali e mi dice: guarda Fabio, so che stiamo facendo un errore, no, ma ti abbiamo venduto.
Ci rimani male anche un po', no?
No, ma io, guarda, io all'Inter stavo benissimo. Gli dico, ma come, direttore, scusatemi, cioè io sto qua da due anni. Adesso che sto bene e mi vendete? E lui mi fa, sì. E io faccio, scusami, ma chi mi vendete? E lui mi fa, no, alla Juve. Dico, come alla Juve? Ma siete sicuri? Fa, sì, guarda, abbiamo deciso, abbiamo trovato l'accordo, c'è uno scambio tra te e Carini. Che Carini era il secondo portiere della... secondo o terzo portiere della Juve.
Quindi non un grande affare sulla carta, mi verrebbe
no,
da dire.
No, e all'epoca avevo 29 anni, ero già capitano della nazionale, però avevo un contratto importante, quindi secondo me fu più, dico ok perfetto, il ragazzo forse ha ancora dei problemi, ha un contratto importante, okay, ce lo togliamo, arrivederci, chiaro, grazie. In quel caso lì c'era una partita da andare a fare a Firenze. E allora io chiamo il mio procuratore e dico, guarda, Oriali mi ha detto che mi hanno venduto alla Juve, c'è questa partita a Firenze, ma non è meglio che non vada a giocare perché magari poi dopo succede qualcosa e salta il trasferimento. Allora il mio procuratore chiama a Moggi e gli fa, non ti preoccupare, Moggi gli fa come al solito, non ti preoccupare, ci penso io, e poi ci penso io.
Ah, è stato interpretato come se fosse...
E allora la gente pensa che ecco, per quella telefonata lì, i due anni prima io facevo finta di
giocare. Non lo sapevo, cazzo!
Quindi per questo è giusto, importante...
Sì, ridimensionare, dare la giusta proporzione.
Questa era cosa. Semplicemente non stiamo permettendo al giocatore di recuperare bene,
sì, perché io...
ve l'abbiamo venduto, non vi stiamo dando un giocatore rotto appositamente,
no, allora, non lo facciamo giocare in una partita.
Non vado a giocare quella partita amichevole a Firenze con l'Inter, torno e vado, andavo direttamente alla Juve, quindi la gente ha strumentalizzato un po' questa cosa.
Sì.
Ma io all'Inter sono stato super bene, mi dispiace che ecco sono andato via, ma allo stesso tempo sono contento perché una volta che sono andato via, poi dopo per me sono passati due anni, anzi quattro, perché i due della Juve, dove abbiamo vinto due campionati che poi sono stati tolti, ma noi comunque sul campo li abbiamo vinti.
Tu li rivendichi?
No, non è che li rivendico, perché poi dopo io... cioè alla fine le coppe ce l'ho a casa, cioè,
poi la giustizia,
poi quello ognuno
tu
è,
dici, io me li sono guadagnati sul campo.
Poi dopo il resto sicuramente ecco sono stati fatti dei danni e ne hanno pagate le conseguenze,
certo. E diciamo che le esperienze non te le strappano,
no,
indipendentemente
no,
poi dalle sentenze
io,
corrette,
io penso che giustamente
o meno corrette,
ecco, se uno sbaglia deve pagare,
chiaro.
Poi è normale che se riguardo quella squadra lì, anche quella non era stata costruita male, perché era una squadra costruita per cercare di vincere la Champions.
No, ma sai perché lo sottolineo? Perché ho sentito più volte dire da giocatori della Juve, ex giocatori come Del Piero, rivendicare questa cosa con battutine al seguito, no? Mi ricordo anche lo scambio divertente tra Del Piero e Totti, però cioè, è ovvio che sia così, ma indipendentemente dal risultato giudiziario, che quello rimane lì e va bene, cioè voi... avete quel successo nella vostra vita,
sì,
nel vostro storico,
sì,
e nessuno
tolto,
potrà strapparlo.
Sicuramente, poi a me non mi interessa se ne contano 35,
ma sì,
38,
ma sì.
Quello a me. Io ricordo che quegli anni lì comunque ho vinto due scudetti, poi sono andato a Madrid mentre successe Calciopoli, che anche lì la gente vuole strumentalizzare perché pensa che siamo scappati, ma no, perché comunque alla fine la società, se voleva trattenerci, tratteneva tutti quanti,
ma no,
c'erano delle offerte, ci hanno venduto, siamo andati a fare delle esperienze diverse. Ho vinto altri due campionati in Spagna, ho vinto il mondiale.
E lì ci voglio arrivare, però al netto di ciò che stai dicendo, cioè io una cosa che non capirò mai del calcio, no? C'è una società che comunque a questo punto si può imputare una mala gestione, nel senso che se viene retrocessa per delle cose che esulano ciò che avviene all'interno del campo, non ti puoi aspettare che giocatori di livello, cioè, si prendano la croce sulla spalla e vadano tutti in B. Quello lo possono fare i giocatori bandiera che hanno un certo tipo di storia, come Del Piero, ma anche lì non è scontato, cioè, perché
no, poi secondo me è anche un discorso economico, secondo
per
me
carità,
anche gli ingaggi non puoi pagarli a tutti allo stesso livello.
All'epoca c'era chi aveva più richieste, chi ne aveva meno. All'epoca la società sapeva il budget che aveva a disposizione, ma io, ecco, con la Juve mi lasciai in buoni rapporti. Fatto sta che poi dopo io ci sono tornato.
Certo,
questo dimostra. Però ecco, in Italia è sempre. In Italia il tifoso è complicato, perché qualsiasi cosa fai viene sempre strumentalizzata come vogliono far capire, vedere.
Più che altro è difficile, ci vuole tempo per spiegare delle dinamiche complesse.
Ma io penso che il calciatore oggigiorno è un professionista. Cioè, se viene, ma come tutti i lavori, se viene uno che ti offre di più, perché uno deve essere chiamato mercenario? Ma la società lo prende. È normale che se uno invece fa confusione, fa casino negli spogliatoi, dà problemi, allora è giusto.
Non è un professionista.
Non è un professionista. Ma oggigiorno, se uno ha la possibilità di andare a giocare in un'altra squadra, mica perché non ci tiene, ma perché è un'esperienza di vita. La carriera del calciatore è breve. In quegli anni lì uno deve cercare di sfruttarlo al massimo. Poi è normale, ci sono dei posti dove tu stai meglio, altri che stai peggio. E
ma come tutti i lavori tutti alla fine, no? Cioè, magari c'è un'offerta importante da un'azienda.
L'importante,
vai lì.
Secondo me, e io questo l'ho sempre fatto, rispetti sempre
le squadre in cui hai giocato,
in cui giochi. E per me questo era fondamentale. Perché poi dopo che succede? Quando cambi squadra, devi ricominciare da zero,
certo.
Ti devi rimettere in discussione, devi cominciare a fare tutte le cose fatte super bene, perché la società di prima ti conosceva, questa nuova ti devi far apprezzare.
Ma tu l'hai fatto anche in questa intervista, nel senso che si vede che rispetti profondamente tutte le persone che hanno lavorato con te nei vari club.
Sì,
hai parlato bene di tutte, no, ma si vede che sei sincero.
Ma non perché, ecco, devo essere nascondere qualche, perché
no, ma si vede,
anche
si capisce.
Giocatore che ho litigato, però
vabbè,
finisce lì.
Ovvio.
Ma io il rispetto per le mie squadre lo avevo durante la settimana con gli allenamenti e lo avevo durante le partite. Poi dopo i rapporti si interrompono, però io della mia carriera, delle mie squadre in cui sono stato, io non rinnego niente. Cioè, ho avuto una carriera dove ho giocato nella squadra del mio cuore. Sì, sono andato via presto, però comunque ho avuto la fortuna di giocare. Ho giocato in un Parma che non mi ha permesso di crescere in un certo modo. Ho giocato nelle squadre più importanti d'Italia, l'Inter e la Juve. E poi ho giocato nella squadra più importante al mondo, più famosa al mondo,
certo.
Il Real Madrid.
Certo.
Poi, cioè, dove è fatto meglio, peggio,
certo.
Però
come tutte le esperienze.
E poi nazionale.
Esatto, no, io c'è un aspetto che vorrei da cui io sono affascinato, che è quello psicologico, sul quale secondo me non si pone mai abbastanza l'accento, no? Perché tu arrivi al mondiale del 2006 insieme a Del Piero e altri compagni della Juve. Del Piero, Buffon, te.
C'era Zambrotta.
Zambrotta, vabbè, un po'.
C'era Camoranesi.
Arrivate con alle spalle comunque una cosa che è stata un evento che è stato traumatico.
Iaquinta pure, certo.
Iaquinta.
Cioè, sì. come l'hai vissuta tu l'approdo, cioè dover affrontare un mondiale con alle spalle comunque una cosa molto molto pesante, al netto che non fosse responsabilità vostra, ecco.
No, diciamo che la cosa brutta all'epoca fu quando arrivò la notizia, perché noi eravamo a Bari e facevamo l'ultima partita di campionato, quindi festeggiamo questo campionato e già c'era un'area non di festa. Andammo in nazionale e ci fu comunque un po' di confusione con l'allenatore, con Buffon, con me, un po' di critica. Però il bello, sai qual è? Che quando arrivammo in Germania si azzerò tutto. Perché iniziamo a pensare comunque al mondiale e iniziamo comunque ad essere concentrati su qualcosa che il mondiale è unico. E lì fummo veramente bravi, perché ci isolammo da tutto quello che veniva dall'Italia. E in tanti pensano che per vincere in Italia deve succedere uno scandalo, come è successo nell'82, come è successo nel 2006, ma quello, io penso invece che sia quello nell'82 che quello nel 2006 sono due squadre veramente forti, e non si è vinto per gli scandali, si è vinto perché avevamo i giocatori più forti al mondo.
Sì. Tra l'altro, cioè, tu credo la tua prestazione iconica all'interno del mondiale sia la partita proprio contro la Germania, con Caressa che dice Cannavaro.
Io mi ricordo, cioè, sembrava una specie di alieno in quel momento, cioè, ero anche piccolino, avevo la consapevolezza, vabbè, tanto c'è Cannavaro lì, qualsiasi palla,
sì, ti sentivi al sicuro,
proprio con sto petto, sì, fuori.
Penso di essere arrivato nel top, proprio nel top, sì, della carriera, perché all'inizio, io quando iniziai a giocare, all'inizio ero molto irruento, ero comunque ci andavo sempre di forza.
No, lì di classe proprio, mi ricordo.
Lì, ecco, lì la palla ci ragionavo, mi arrivava sempre al posto giusto, ero sempre al posto giusto al momento giusto, sono arrivato al top. E sicuramente quella partita lì, venivo da una stagione già giocato con la Juve ad altissimo livello. E però, ecco, sicuramente quella partita lì l'ho rivista forse una volta,
la semifinale con la Germania.
Semifinale. E indubbiamente prestazioni così da parte di un difensore è difficile vederle, difficile. Sì, sì. E non a caso, ecco, poi dopo quello penso che quella partita lì ha fatto la differenza anche per il pallone d'oro.
Comunque pallone d'oro che arriva successivamente alla vittoria. Già vincerlo da difensore è difficilissimo, sono pochi i difensori che l'hanno vinto.
Per le mie caratteristiche,
sei il terzo difensore della storia dopo Beckenbauer e Sammer, sì. E il quinto e ultimo giocatore italiano a vincere il...
Gli altri quattro te li ricordi?
Sì, ma dipende, okay, se conti Sivori, perché Sivori
è oriundo.
Sì.
Io ho messo dentro Sivori.
Sì, però ecco, sai, quella è un qualcosa, è stata inaspettata, perché è sempre stato questo premio dato ai grandi attaccanti.
Sì, solitamente attaccanti.
E in passato comunque c'erano Baresi, Paolo, Maldini, difensori straordinari. E io sono capitato forse nell'anno giusto, perché attaccanti come Henry, Ronaldinho non fecero
una grande prestazione.
L'unico era Zidane.
Infatti è arrivato secondo, però sì, secondo me si è bruciato con la testata.
E quello era l'anno giusto per poter vincere o un difensore o il portiere. Infatti,
infatti ricordo che c'era questa cosa, ma lo vince Buffon o lo vince Cannavaro?
Sì, però il pallone d'oro è qualcosa che quando vai all'estero fa la differenza.
Ma poi sai che faccio una domanda del cavolo, ma cioè, tu ce l'hai a casa?
Sì. Sì, quello te lo danno e
invece lo tieni, non è che te lo sequestrano.
Per esempio,
poi
la Coppa del Mondiale no.
No, la Coppa del Mondiale
la devi lasciare.
La Coppa del Mondo, quando tu la alzi con la squadra dentro allo stadio, fai il giro dello stadio, festeggi, che vi giuro ragazzi, la Coppa del Mondo non è che brilla, è di più. Cioè veramente è il trofeo più bello al mondo. Che quando io entrai allo stadio prima della finale, io dissi vicino ai miei compagni, dissi due cose. La prima cosa: Non guardatela, e chi si azzarda a toccarla gli taglio le mani.
Azzo.
Sì. E poi dopo, e quindi quando io alzai, salivo le scale, vedevo sta coppa e mi giravo di là e guardavo la gente. E poi dopo, quando facemmo, demo la mano ai francesi, io lì avevo paura.
Sulla carta, cioè, secondo te erano più forti di noi?
Sì.
Loro erano più forti,
ma sia fisicamente, tecnicamente. Io poi avevo perso già una finale con loro, e a Rotterdam, avevo perso a Parigi sui rigori quando sbagliò Gigi Di Biagio, quindi avevo paura, però è una coppa che vi dico che brilla.
Ma
brilla,
infatti la cosa bella, sempre da non grande fruitore di calcio, è che è una partita che ha dei plot twist. Sembra un film, che è difficile vedere una partita così pregna di momenti che poi sono rimasti iconici, i rigori, la testata di Zidane Materazzi, cioè è stato...
Questo è verissimo, secondo me si estende proprio a tutto il mondiale dell'Italia nel 2006, no? Cioè pure Totti che segna quel rigore, poi se fa male, il gol di Fabio Grosso, cioè molte cose strane, c'hai ragione.
È stato, cioè, rispetto, magari sbaglio perché sai... Io ho vissuto quel mondiale in un'età che sicuramente ti lascia un po' l'imprinting e ti lascia i ricordi nostalgici, però nella mia testa rispetto all'europeo, non lo so, quel mondiale lì, ovviamente poi uno è un mondiale e uno è l'europeo, certo, però ci ha avuto...
Era magico,
una
dai,
narrazione magica, e io sì, credo che chiunque abbia vissuto quel mondiale si ricorda dov'era in quel momento lì. Adesso vi racconto dov'ero io, ragazzi. Io ero in Piazza del Duomo, qua. Ero in Piazza del Duomo al mega schermo, figurati, cioè a me che non me ne frega niente di calcio, però ho preso, sono andato e mi ricordo che c'era l'anarchia, un'anarchia felice. Un'anarchia felice, mi ricordo che sono finito sul tetto di un pullman, no, dell'ATM.
Ci hanno lanciato.
No, sul tetto del pullman dell'ATM, c'è una roba.
Il bello, sai qual è? Che io, sai, euforia, festeggiamenti, vedo che tutti quanti vanno a ricevere la medaglia. Mi viene il segretario della nazionale, Mauro Vladovic, mi viene vicino e mi fa: oh, mi raccomando, alzala con stile.
E tu dici: come cazzo si alza?
Che cazzo vuol dire questo? Alzala con stile. Dico, ma vado lì, saluto. Poi vedo il tavolino e mi venne in mente l'esultanza di Cafu. Che il Cafu, quando vinse il Brasile, lui salì su questo tavolino e c'era la sua immagine da solo con tutti. Dico, oh, ci provo.
Oh, com'era l'alzata?
Era di plastica, quel tavolino. Yeah. Quindi dissi vicino a... Oh, ragazzi, mantenetevi, perché se cado qui sa che figura di me. E poi, devo esserti sincero, che poi negli anni, quando vedo quella foto, la nostra foto... Devo essere sincero, è venuta no, non so se scostile, ma la nostra foto è la più bella.
È venuta bene. Tu vinci il pallone d'oro e vinci anche il FIFA World Player. Ma esiste ancora?
Adesso l'hanno riproposto, che quello, perché prima c'erano due premi, pallone d'oro e FIFA World Player. E andavi a France Football a prendere il premio e poi andavi alla FIFA. Adesso l'hanno reso, c'è sempre. L'hanno reso un po' più, diciamo, lo spettacolo con la FIFA. Vai lì e c'è i migliori 11, sia del calcio maschile che del calcio femminile. Però c'è ancora. E quello, secondo me, sicuramente a livello mediatico, il pallone d'oro
È un'altra roba.
Quello
certo,
che, ecco, diverso.
Hanno lavorato meglio sul marketing, diciamo.
Però, sai, il FIFA World Player è dato dai capitani di tutte le nazionali al mondo,
quindi
dagli allenatori.
Diciamo che sì, riconoscimento da insider.
Riconoscimento, sì,
dal tuo ambiente.
Dal mio ambiente. Quindi quello fu bello, ma perché? Perché all'epoca ci furono tante no, critiche, polemiche, ma come diamo il premio?
Il pallone d'oro si porta sempre dietro una valanga.
In più pensa a un difensore, che io poi non ero né Beckenbauer e né Sammer, che loro erano centrocampisti prestati alla difesa. Io ero il classico difensore, alto 1,76, neanche nella media dei difensori dell'epoca. Quindi adesso pensa a 1,92-1,93 la media.
Madonna,
quindi, venivo comunque, ero sì il capitano della nazionale italiana, però restavo un difensore,
certo,
e quindi allora non andava giù il fatto che io avessi fatto un mondiale
a loro. Chi
in generale,
dimmi chi,
a tutti.
Ma perché... c'è stata una nazione secondo te che se l'è presa più di altre?
No, gli spagnoli, perché loro, sai, gli spagnoli, gli argentini, ma tutti quanti io lo percepivo, ma anche qui in Italia, in Italia dopo il mondiale Cannavaro di qua, Cannavaro di là, dopo quando manda il mondiale il pallone d'oro, ma come hanno dato il pallone d'oro a Cannavaro mondiale solo perché ha fatto 6 partite con la nazionale?
Quasi un affronto darla a un difensore.
Sì, ma poi perché l'ha vinto lui e non l'hanno vinto gli altri? Ma che ne so io,
tra l'altro secondo me è anche stupido, cioè se dai un premio ad un giocatore, non ad un ruolo, cioè, dovresti in qualche modo, non dico equilibrare perché non deve essere un'equazione, però cioè, che problema
io
c'è?
Non so se ero da pallone d'oro nella stagione che feci con la Juve e con l'Italia, però io ti dico, le prestazioni che feci in quell'anno lì furono stratosferiche.
Sì, sì, ma è stato comunque il tuo picco personalmente parlando.
Sì, sì, perché
indipendentemente dai premi,
anche le prestazioni, io anche quando giocavo a Parma, ma anche forse all'Inter è stato, ecco, io all'Inter mi faccio male subito, quindi e mi ha condizionato talmente tanto che non sono riuscito ad arrivare a dei livelli importanti. Però tra Napoli, Parma e Juve dopo, o Real Madrid, comunque di prestazioni importanti ne ho fatte. Sicuramente la continuità. Tieni conto che il primo anno faccio 38 partite su 38, e tutte nazionali, poi dopo arriva il mondiale e salto solo una partita per squalifica, vado al mondiale facendo tutte le partite, non saltando neanche un minuto, faccio 100 partite con la nazionale, la finale del mondiale vinco. Cioè, quindi,
beh, come performance,
per carità,
tenuta.
Io di difensori forti nella mia vita ne ho visti tanti, forse ecco, per me i più forti che ho visto, uno è Paolo Maldini che avete avuto qui. Paolo è un giocatore che ci invidiano ancora oggi in tutto il mondo, ma ti dirò di più, c'è Sergio Ramos che, se guardiamo quello che ha fatto, è anche lui per la sua carriera è un difensore che fa più di 100 gol
minchia
con Real Madrid, vince 5 Coppe dei Campioni, mondiale,
una fisicità
quelli sono i due difensori più forti che ho visto in vita mia, uno è Sergio Ramos e l'altro è Paolo Maldini. Che non ti posso dire chi è più forte, ma sono due giocatori che il dio del calcio ha messo la mano in testa e voi dovete essere perfetti.
Sono molto diversi, perché Sergio Ramos mi dà l'idea di essere
Per come persone?
Più cattivo.
Sì. Ma Paolo,
sul campo, intendo.
No, Paolo, io parlo di campo. Paolo in campo si faceva sentire.
Sì,
È il capitano quando...
Cazzo,
quando...
perché sembra così buono, pacato.
Sì, aspetta. Di fuori è un lord.
Aspetta. Forse il più buono di noi era Alessandro Nesta.
Più buono?
Sì, Ale non era, faceva fatica a darti qualche legnata. E Paolo no, Paolo quando entrava Paolo, che era, poi sai, quando si alzava da terra Paolo e andava vicino all'arbitro era Paolo Maldini, quindi...
Off camera, tutti i giocatori che ho intervistato a questo tavolo mi hanno sempre detto una cosa che non so perché non hanno mai voluto dire in camera, quindi la dirò.
Quindi la diciamo adesso.
Sì, me ne sbatto. Che il più stronzo, ma in termini calcistici, quello più cattivo che proprio ti rompe le balle, è Chiellini. Ti torna, cioè anche psicologicamente, cattivo.
Io ho saltato un europeo per Giorgio.
Perché?
Perché durante l'allenamento mi fece un'entrata e...
No.
Sì. E io a Giorgio gli voglio un bene... Cioè, per me Giorgio è un ragazzo straordinario. E pensa che durante la finale del mondiale 2006 lui venne a vedere la partita e aveva mia figlia sulle spalle, quindi per farti capire
il rapporto
che c'è. E durante l'allenamento arriva e mi fa un'entrata che lui non si rende neanche conto. Io cado a terra, mi sento la caviglia che mi si gira, gli faccio mi sono rotto, gli fa no, io, Fabio, ma io non ti ho neanche toccato. Abbasso io usavo sempre i calzerotti lunghi, abbasso i calzerotti e dico: Giorgio, mi è sfondato, non è sfondato. Ma lui non si rendeva conto,
proprio ti ho appena sfiorato,
andava addosso, lui ti dava fastidio.
Quindi concordi, cioè che sì. Nonostante la narrazione sia che Materazzi potrebbe sembrare il cattivo,
io ho vissuto il Marco dell'Inter delle entrate di Sheva, se vai su...
Sì, dove lo prende con le capriole.
L'entrata
con le
su Sheva, l'entrata su Pippo, che eravamo amici di compagni nazionale. E io ricordo il rumore...
va nell'archivio dei tuoi suoni storici.
Sì, il suono della testata di Materazzi, Madonna. Il suono dell'entrata di Materazzi.
I tifosi famosi. Sì.
Però ecco, loro... Bella lotta.
Psicologicamente... Il giocatore più forte, più temprato che hai conosciuto in vita tua, quello che cavoli nulla riusciva a scalfirlo.
Lilian Thuram. Lilian Thuram. Lilian era... A parte che quando ci parlavi ti rendevi conto di una intelligenza superiore, ma poi lui poteva andare a sbattere davanti a un tram, un tir, non si smuoveva neanche. Ma questo lo puoi domandare a Ibra, lo puoi domandare a Caribo West. Caribo West, arrivammo qui a fare una partita con l'Inter e tutti quanti i tifosi che cantavano Caribo West, Caribo West. Andò a fare un contrasto con Lilian, boom, ribalzato, buttato fuori.
Madonna.
No, Lilian, andarci contro era un palo di ferro.
Porca miseria. Porca miseria. Senti, e vabbè, Real Madrid, cosa vogliamo parlare del Real Madrid? Dimmi un po' la formazione.
Ma formazione, già se ti dico Casillas, sì, ma il primo anno fu divertente perché era una formazione votata veramente all'attacco.
E, chi c'era, dimmi, ricordamelo.
A sinistra Roberto Carlos, a destra Sergio Ramos e a fianco a me Ivan Helguera. Cioè, dei tre nessuno difendeva.
Difendevi solo tu.
Sì. Avanti il mister fortunatamente prese Puma e Emerson dalla Juve. Poi avevamo David Beckham a destra, a sinistra c'era Raul, davanti c'era Van Nistelrooy e poi giocava Guti o Higuain a volte.
Okay.
E tutti avanti.
Era...
diciamo che lì io vidi la vera bravura di mister Capello. Perché noi eravamo a meno 7 dal Barça e io dissi: guardi mister, che veramente secondo me se noi ci crediamo un po', noi quest'anno non riusciamo a vincere il campionato. E lui mi fa: no, tu non ti preoccupare, tu pensa a fare il calciatore, mi fa.
Ah.
Tu pensa a fare il calciatore. E lui mise fuori David perché gli avevano detto delle cose che poi non erano vere, aveva messo fuori Ronny, non c'era.
Cioè, aspetta, no, questa me la devi dire. Cosa aveva detto?
No, gli avevano detto delle cose che lui non era un professionista, che lui non gli interessava nulla del calcio. Ah. Sai, poi il mister era un po' particolare. Lui mise fuori comunque Cassano, Ronny.
Ah, tu giocavi con Cassano quell'anno?
Sì. No, è lui che giocava con me.
Scusa.
No, un saluto alla Bobo TV.
No, adesso. E quindi dopo lui richiamò David e David ricominciò a giocare e fu uno dei migliori. E il mister gli andò vicino e disse: vadi, ti devo chiedere scusa perché mi avevano detto che comunque tu eri uno che non si fregava niente, che non si allenava bene, bla bla bla, quindi lo reintegrò. E quell'anno lì noi praticamente eravamo a meno 7, il mister iniziò a martellarci proprio veramente un osso pazzesco. Noi arrivammo all'ultima partita che giocammo a Madrid contro il Mallorca. Primo tempo 0-2, perdevamo. Eravamo a pari punti col Barcellona, dovevamo vincere per forza. Il mister cambia tre giocatori. Entriamo nel secondo tempo.
Ah, quindi tre prima dell'entrata proprio.
Due e poi uno.
Ah, ok.
Entriamo dentro al campo, facciamo 3-2, vinciamo la partita, arriviamo pari con Barcellona. Dato che vincemmo lo scontro diretto in casa, praticamente vincemmo la
Liga. Mamma mia.
Madonna.
E fu un anno pazzesco. Vincendo il campionato il mister fu mandato via, perché le cose che succedono in Spagna ogni tanto
cioè se vinci ti mandano via.
Se vinci ti mandano via perché non erano contenti del gioco.
Vabbè,
ok.
Non erano contenti del gioco e quindi fu mandato via. Però Real Madrid è un'esperienza fantastica perché ho capito la differenza tra la cultura italiana, che è quella comunque di concentrarsi prima delle partite, i ritiri, stare sempre sul pezzo, a quella spagnola, che pur essendo molto competitiva però la vivono in modo un po' più rilassato.
Più easy.
E ecco, io non eravamo abituati alla musica negli spogliatoi prima delle partite con Capello. Arriva Schuster, dice: ma che è qua, è un cimitero, mettete un po' di musica. E, ma che è qui, tutti tristi. Io ti giuro, ero seduto, dico: ma che è sta cosa, cioè, la musica prima di... mi viene Raul e mi fa: Fabio, non ti preoccupare, poi dopo ti abitui. Però dico: vabbè, mi sarà pure, per me è strano. E infatti l'anno dopo che arrivarono poi gli olandesi, Robben, Snyder, Van der Vaart, arrivarono un gruppo di, dicemmo praticamente il campionato con 16-17 punti di vantaggio, facendo con un ambiente totalmente diverso da quello che era abituato.
E riusciste ad integrarti anche a questa modalità di approccio?
Sì, e ti dico che poi alla fine me la porto dietro anche come allenatore, perché vedo il calcio in modo diverso oggigiorno e mi aiuta a capire anche molto di più i giocatori, perché ci sarà un motivo che uno sente la musica, un altro magari legge un libro, un certo. altro si va a concentrare. Quindi questo mi fa capire che non è che siamo tutti uguali, come quando eravamo noi giovani, andavamo a giocare tutti quanti in silenzio, non potevi ascoltare la musica, dovevi mangiare tutti quanti la stessa cosa.
Ognuno ha bisogno di stimoli diversi.
Oggigiorno, per la gestione di un gruppo, mi aiuta molto di più il fatto di essere stato fuori, di avere un'apertura mentale diversa, e mi ha aiutato anche nella crescita come persona. Perché il fatto di viaggiare di più, il fatto di conoscere culture diverse, io ho vissuto a Madrid, ho vissuto a Dubai, ho vissuto nei paesi Arabia Saudita, ho vissuto in Cina, e sicuramente ho una visione un po' diversa che mi ha aiutato come persona.
Ecco, questo è interessante, l'esperienza da allenatore e anche l'approccio che hai nella gestione dello staff, quindi quello che dicevi, la personalizzazione dei programmi di allenamento, di alimentazione, anche l'approccio mentale, il mindset, vogliamo chiamarla così. Come lavori?
Ma guarda,
su questo?
Io, per quanto riguarda lo staff, ho lavorato tanto e devo esserti sincero, in questo momento uno è mio fratello, che gli ho detto smetti di giocare a calcio e fai l'allenatore. E il bello è che io sto spingendo per farlo fare un po' di esperienza, lui non vuole stare con me, si diverte. Poi ho altri collaboratori fidati che mi danno una mano nella gestione a 360 gradi. Io non sono uno che dice ok, faccio tutto io, no, delego, mi piace che comunque ognuno fa quello che sa fare, poi è normale, il responsabile solo io quando ci sono cose da...
Certo, ma anche perché, come dicevamo, a livello, diciamo, di squadre adesso bisogna per forza integrare professionisti di vari settori.
Certo. E poi soprattutto oggigiorno i calciatori hanno a disposizione 300.000 persone. E lì secondo me un po' si sta esagerando.
Anche secondo me la gestione del profilo pubblico di quel calciatore, no?
Sì,
oltre alla parte.
Perché, vabbè, ma quello già c'era anche un po' prima.
Beh, certo.
Sicuramente adesso è più diretto perché con i social.
Adesso c'è un professionista per tutto, intendi tu, no? Cioè, per ogni cosa c'è.
Troppo.
Ma immaginate, magari determinate dichiarazioni potrebbero anche avere un effetto sul club, su tante cose.
Ma questo
cose.
C'era anche prima. Certo. C'era anche prima. Sicuramente oggi è più.
Magari c'erano meno canali
difficile
di diffusione.
Da controllarlo. Però io non dico che è sbagliato quello di oggi o quello che eravamo noi. Ogni tempo ha le sue dinamiche, ogni tempo ha le sue strategie
e le sue esagerazioni.
Però sicuramente oggigiorno vedo tante figure nel mondo del calcio e qualcuno forse è di troppo. Però è una cosa che mi piace molto allenare. Non pensavo che mi piacesse così tanto. Mi dedico veramente tanto. Sicuramente l'esperienza di Benevento, che è un'esperienza che è andata male sia a me ma anche alla squadra, e questo mi dispiace, però non cambia nulla, ho voglia di allenare e continuerò ad allenare.
Qual è il sogno adesso?
Il sogno sicuramente è quello di allenare, e è normale, io da calciatore ho vissuto delle esperienze importanti con squadre importanti, e sicuramente il sogno è quello di avvicinarmi,
di riviverle da allenatore.
Dai, allenare il Napoli, dai su.
Oh cazzo, adesso vabbè, non c'è, è andato via Spalletti, si è preso un anno sabbatico.
Sì, peccato, perché il mister, mi sono visto l'altra sera, è venuto a casa mia e gli ho fatto firmare una bandiera che mi hanno regalato degli amici miei di un gruppo di Napoli storici, e gli ho fatto firmare al mister. Ed è un peccato perché è riuscito a fare qualcosa di incredibile.
Ma magari.
Ah, mi state proponendo.
Dai, ragazzi, su, dai.
De Laurentiis, dopo lo chiamo, gli mando un messaggino io che segue i miei consigli. Senti, ho ultime due domande. Qua mi sta facendo così, ma devo solo due domande.
Vai, leggile tipo in extra bit.
No, non devo neanche leggere. Okay. Una è: ce l'hai un tatuaggio con la Coppa del Mondo? Me lo fai vedere?
Questo.
Maronna mia, che roba, raga, che roba.
No, sì, l'ho messo dietro così la vedi la gente dietro, invece di parlare male, si rende conto. Capito?
Bello, bello. Ringraziamo Fabio Cannavaro per essere stato con noi. Noi ci vediamo alla prossima puntata di
Grazie
Muschio Selvaggio.
Ciao.
Amici. Ciao.